Roberta Bussi conduce Colorama. Benvenuti a Colorama da Roberta Bussi, ben ritrovati per chi già mi ha incontrato su altre strade, le strade del comune Trevignano con il programma Fuori dal Comune e prima ancora con Rock Life, ah, bei tempi. Adesso ci dedichiamo a tutt'altro, vi presento Colorama. Colorama cosa sarà? Sarà un viaggio a puntate un po' psichedeliche, tutte rigorosamente dedicate ad un singolo colore. Ogni venerdì ci serviremo di un pizzico di scienza, ma di quella molto semplice alla portata di tutti, quindi non vi spaventate. Cercheremo di capire meglio i colori, ascolteremo esclusivamente musica legata al colore protagonista della puntata. Poi curioseremo insieme nel rapporto tra l'uomo e i colori, senza trascurare il mondo animale che ne sa molto, perché ha un misterioso rapporto d'amore e anche di sopravvivenza con i colori. Per esempio, vi siete mai chiesti, per dirne una, come faccia il polpo a cambiare mantello per mimetizzarsi se non è nemmeno in grado di distinguere i colori su cui si posa? Quindi c'è da impazzirci, ancora non lo hanno capito neanche i biologi. Comunque, per proseguire, poi indagheremo con la sinestesia, che è una parola meravigliosa, trovo, molto greca, la bizzarra relazione che può associare un colore ad un sapore e scoprire anche le relazioni clandestine tra la musica, le armonie e le frequenze coloristiche, senza per questo tralasciare l'incredibile avventura dei colori e dei pigmenti rari, quindi storia dell'arte e dei suoi capolavori. Ad aiutarci, Colorama ospiterà chi ne sa più di noi, ovviamente, anche oggi abbiamo la prima ospite, per comprendere meglio questo mondo incredibile in cui siamo avvolti ogni giorno. Per iniziare avevo molti dubbi, ma ho scelto il colore non colore per eccellenza, che poi scopriremo che è tutt'altro che incolore. Forse anche il più affascinante, il più così sacro, ieratico, insomma. Parliamo del bianco, per chi non l'avesse ancora capito. È un colore che incute soggezione, rappresenta da sempre potere, sacralità, elite. In passato era inevitabile che chi vestisse di bianco avesse stuoli di domestici votati a lavaggi infiniti e sfiancanti, ma anche oggi chi indossa sull'autobus un bel cappotto bianco non ha bisogno, di parlare per dirti che non ha problemi ad arrivare alla fine del mese, perché insomma io non ce l'ho, per esempio, non so voi. Comunque il bianco, vabbè, tipico simbolo di purezza, anche un po' noioso. In passato si riteneva anche che le pareti imbiancate a calce aiutassero gli uomini a disintossicarsi dai mali spirituali e morali, bastasse quello. Vabbè, di qui al bianco nuziale un passo. Per noi la sposa veste di bianco anche se convive da 10 anni con suo fidanzato, quindi insomma un po' perso di valore. Per alcuni il matrimonio è la tomba dell'amore, e da qui passiamo alla Cina, dove infatti il bianco è utilizzato per il lutto. Insomma, il bianco, comunque lo si guardi, è molto esigente, impegnativo. Non tutti lo amano, per esempio Mr. Steve Jobs, che non tutti sanno, che per moltissimo tempo impedì al suo designer, tale Jonathan Ive, molto famoso, di non dare di bianco tutti quei prodotti della Apple, per cui negli anni scorsi abbiamo sborsato senza battere ciglio migliaia di euro. Ci ricorderemo l'ondata di dispositivi bianchi immacolati, meravigliosi, diciamolo, bellissimi, in confronto ai tristissimi portatili neri che abbiamo buttato immediatamente in discarica. Comunque oggi faremo le pulce a bianco, cercheremo così di scoprirne aspetti anche curiosi, non soltanto così eruditi e noiosetti. Per iniziare lasciamo la parola all'artista nero, che più di tutti nella sua vita ha rincorso il bianco, anche a costo di rimetterci la salute. Paradossalmente nella sua Black or White lottava contro ogni possibile discriminazione razziale. Signore e signori, Mr. Michael Jackson.
We'll be right back. my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Dopo tanto ritmo vi sentite improvvisamente inspiegabilmente rilassati, vi cala la palpebra immagino, ma non mi stupisce perché quello che vi sto facendo ascoltare è un tipico rumore bianco, un white noise. In realtà sono onde del mare, perché i white noise possono essere sia suoni della natura, sottofondi registrati in natura, per esempio nelle giungle dove ci sono molti canti di uccelli, oppure possono essere proprio suoni derivanti da ventilatori accesi, lavatrici o... suoni creati elettronicamente. Si tratta di suoni costanti che con il loro flusso sonoro a basso volume riescono a nascondere tutti gli altri suoni disturbanti, quindi è una sorta di scudo invisibile, perché camuffano con la ripetitività e la monotonia di un unico suono tutti gli altri rumori che vi potrebbero distogliere e distrarre. Il rumore bianco, tradotto per noi, è caratterizzato dall'assenza di periodicità nel tempo e da un'ampiezza costante su tutto lo spettro di frequenze, ed è chiamato bianco, qui sto diventando un po' tecnica e noiosa ma dura poco, è chiamato bianco per analogia con il fatto che una radiazione elettromagnetica di simile spettro all'interno della banda della luce visibile apparirebbe all'occhio umano come luce bianca. Insomma, quindi onde del mare, lavatrici in funzione, chiunque abbia avuto un neonato sa che sono utilissimi, anche il phon acceso, però poi c'è chi voleva risparmiare e, a parte che non so, accendere il rumore della macchina, perché insomma non è cosa da poco, è ricorsa a delle app. C'è chi ha fatto diversi soldini con questo stratagemma, perché ci sono queste app, una per tutte la White Noise, che è stata definita l'Instagram dei suoni rilassanti, e lì sopra puoi scegliere qualunque tipo di rumore per addormentare te o chi non vuoi più avere intorno alle scatole. E la cosa sorprendente è stata che una dei suoni più scelti e più gettonati dal pubblico è stata quella del russare. E ora va bene tutto, immagino che sia per i single dell'ultima ora che si sentono soli, però io sfido qualunque donna a tirare fuori dei soldi per comprarsi il rumore di qualcuno che ti russa accanto. E guarda un po', io qui ce l'ho una donna vicino a me, è Michela di Stasio, mi sbaglio sempre, di Stasio, Michela di Stasio, una fisica insegnante, benvenuta a Colorama, grazie per aver avuto il coraggio.
Grazie a voi, ben trovati.
Allora, Michela, perché io ti ho chiamato? Perché sarai la mia Pierangela?
Per la parte noiosa, immagino. Perché
io so dai tuoi studenti che non sei per niente un'insegnante noiosa, insegni in un liceo, giusto?
Sì. Dove insegni? Bracciano Alvian.
Sì. Alvian di Bracciano. Sì. Allora, adesso vorrei essere una tua alunna.
Brava.
Parliamo di colori, parliamo del bianco.
Hai già detto delle cose interessanti prima, eh? Hai già parlato di ampiezza, frequenze.
Allora, io sono un'alunna che arriva davanti a te, non sa nulla di frequenze, di onde, di colori. Per me il colore è il fard che mi metto la mattina, queste cose un po' così. Raccontami, fammi capire che cos'è il colore e che cos'è il bianco.
Fino a un certo punto è veramente semplice. C'è un punto invece che è veramente difficile.
Immaginavo.
Adesso affrontiamo la parte semplice, poi quando diventa difficile io...
Metto la musica.
Ti autorizzo a mettere la musica. Allora, la parte semplice è spiegare queste due parole che hai già usato, ampiezza e frequenza. Allora, le onde, siamo sul lago, le conoscete tutti. Le onde hanno un'ampiezza. Che vuol dire? Vuol dire rispetto alla superficie piana, piatta del lago, quanto la cresta si tira su. E quanto
sono alte le onde e quanto sono basse quando poi discendono.
Esatto. Questa è ampiezza. Una. Okay. Sono solo due, tranquilli. Una, una è l'ampiezza. Seconda è la frequenza. La frequenza è già un pochino più difficile, però si può visualizzare dell'onda, sull'onda del lago, perché ci sono delle onde che ci sembrano distese, calme.
È l'onda lunga che ti fa stare male il mare.
L'onda lunga del mal di mare. E poi ci sono delle onde invece ravvicinate, tipo onde compatte. Quella è la frequenza. Allora, in fisica ci sono tanti tipi di onde. Ci sono le onde del mare, le onde meccaniche, le onde sulle corde, le onde sonori, ma le onde più difficili... Indovina quali sono?
Ma guarda un po', me le sono proprio capate nel mazzo.
Sì, è proprio la luce. Perché la luce è un'onda, si chiama un'onda elettromagnetica. È un'onda dove oscilla qualcosa che stranamente, poi vediamo la luce, ma l'elettromagnetismo noi non lo vediamo.
Ma c'è. C'è. È come l'amore, non si può misurare, ma esiste.
Ma quelle, siamo circondati da onde elettromagnetiche. Alcune particolari onde elettromagnetiche diventano luce visibile e colori, però le altre sono i raggi X, le onde radio, i raggi gamma, cioè una varietà, uno spettro, si chiama lo spettro, che si ordina con le frequenze, che è enorme. Uh-huh. Ora, se ci concentriamo sulla parte del colore, l'onda elettromagnetica con una determinata frequenza è quella che caratterizza un determinato colore. Quindi c'è un'onda del rosso, un'onda del verde,
perfetto,
un'onda del blu.
Fin qui ti ho seguito anche io, penso.
E allora il bianco?
Il bianco?
Come si fa? Allora si prendono tutte queste onde di singolo colore con la stessa ampiezza, non c'è uno più forte,
cioè
un rosso.
C'è un rosso più sparato e un giallo più spentino.
Un giallo, esatto.
Okay.
Si prendono tutte
belli pompati,
la stessa ampiezza, sì, tutte le frequenze della parte visibile dei colori e si sommano. Ora si sommano le onde, è chiaro che non è facile, però c'è un esperimentino proprio casalingo che faccio fare
ai bambini.
Ai bambini
di 18 anni.
Sì. che è questo? Provate a disegnare su un cerchietto vari spicchi di tutti i colori, dal rosso al verde, al giallo, li potete anche mischiare senza seguire l'ordine dell'arcobaleno. Questo dischetto lo mettete su una trottolina e la fate girare.
E magia?
Vedete bianco.
E allora, adesso ti metto in imbarazzo, perché se io spremo tutti i tubetti delle mie tempere sull'unico piattino e li mischio, non succede la stessa cosa?
Infatti metti in imbarazzo perché
non lo sappiamo.
Perché viene sempre quel marrone brutto,
correndo.
Cioè...
Funziona solo con la luce, la magia.
No, in realtà, perché noi ci dobbiamo chiedere... Da cosa vengono i colori delle cose? Perché una cosa mi sembra rossa? Cioè la vedo rossa, è rossa. Una maglietta rossa, perché è rossa?
Perché?
Maestra. Sicuramente è illuminata da una luce bianca. O dal sole, che è un po' giallina, però fondamentalmente bianca. Luce bianca. O da una lampadina. Quando un oggetto colorato viene illuminato da una luce bianca, ci riflette solo una parte di tutti i colori che compongono il bianco. Ci riflette, per esempio, una maglietta rossa, ci riflette solo il rosso. Assorbe il verde, assorbe il blu, assorbe il giallo, tutto. Faccio una domanda. Perché d'estate? Adesso faccio io.
Che versace?
Perché d'estate? No, perché d'estate ci vestiamo di bianco e d'inverno invece
perché
no?
Perché il nero fa penetrare i raggi del sole.
Assorbe.
Mentre il bianco li respinge.
Li riflette.
Mm-hmm. Questa la sapevo.
Il bianco riflette tutto e quindi... Non si scalda il bianco.
Ma tu lo sapevi, scusami, ti interrompo perché ho letto un appunto che mi ero presa, lo sapevi che all'epoca del signor Newton l'idea che mettendo insieme i colori si ottenesse luce bianca era pura blasfemia? Pensa, poveretto, che fatica che ha fatto lui,
sì,
col suo esperimento col prisma, no?
Sì, sì, sì.
Sono andato proprio contro...
Ha citato già l'esperimento, vedi, sei più cattiva di me.
Mi sto portando avanti. Sì, perché... Allora, cosa si ottiene proiettando un raggio di luce bianca contro un prisma di vetro?
La stessa cosa che vedete quando in particolari condizioni il sole è un po' basso, una giornata che è stata piovosa ma poi è uscito il sole, lo stesso fenomeno per cui vedete l'arcobaleno. La luce bianca del sole che ha contatto con un altro materiale, nel caso del prisma in genere è un vetro, un plexiglass, nel caso dell'arcobaleno sono goccioline, micro goccioline di acqua sospese nell'aria. Allora la luce bianca entra in questo nuovo materiale e si divide, si scompone nei colori che formano proprio l'arcobaleno. Quindi il prisma di Newton in realtà lo conosciamo tutti.
Beh, mica lo conosciamo tutti soltanto per l'esperimento, però.
No.
No, c'è un'altra cosa. Non ho resistito, lo so che è scontata per la mia generazione e anche per quella prima. Ecco, sentite le note, cosa vi ricorda questa cosa, questa successione di note, che poi anche lì le frequenze, vabbè, sarebbero da studiare anche Pink Floyd. Non riesco a parlare quando parte. Insomma, stiamo ascoltando The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. E perché la stiamo ascoltando? Perché tutti sapete bene che una delle copertine più belle, iconiche, mai ideate e condivise da ragazzi di tutto il mondo e forse di quante generazioni, 4, 5, non so più neanche io, proprio la copertina di questo disco.
Per fortuna anche quelle di adesso.
Sì, 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 sì. E, io sono andata così, ovviamente, per associazioni mentali e volevo capire come erano arrivati Pink Floyd a questa copertina. Ho trovato un articolo di Sara Cartelli, da cui abbiamo preso un estratto, che racconta proprio la nascita. Allora, in principio fu Isaac Newton, sua nel 1676 fu l'intuizione che la luce bianca del sole fosse in realtà composta da raggi colorati aventi diversi gradi di rifrangibilità, quello che stavamo dicendo infatti. Lo dimostrò con un prisma triangolare che scomponeva la luce entrata in tutti i colori dell'iride, ovvero i sette dell'arcobaleno, dal rosso al violetto. Questo esperimento di Newton è la copertina di uno degli album più popolari anche a livello iconografico della storia della musica, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, appunto, pubblicato nel 1973 dalla Harvest Records. Fu il fotografo Storm Thorgerson a ideare la copertina su richiesta del tastierista dei Pink Floyd, Richard Wright, quindi non di Roger Waters, attenzione. L'ispirazione venne da un suo testo di fisica e il prisma fu scelto per celebrare lo spettacolo di luci che Pink Floyd mettevano in scena ogni volta durante i loro concerti. Fu poi di Roger Waters invece l'idea di collegare i due prismi nella parte interna della copertina e di trasformare la luce del diagramma in un battito cardiaco. Infatti l'album si apre e si chiude con il battito di un cuore che fu riprodotto con una gran cassa imbottita. Allo scopo di rappresentare, diceva Waters, la natura umana e la necessità di provare empatia nei confronti dell'altro. Una piccola curiosità, poi ci godiamo questo pezzo. Nel prisma della copertina di The Dark Side of the Moon i colori sono 6 e non 7, manca l'indaco e fu una scelta ponderata perché lo studio che curò il progetto grafico ritenne che fosse troppo simile al viola e lo volle escludere. Non so se ve ne eravate accorti o no. Comunque adesso mi taccio perché è troppo bello quello che sta andando in sottofondo. Thank you. Stiamo ascoltando l'immenso Yo-Yo Ma, violoncellista che suona accompagnato non dagli applausi del suo pubblico, ma dal rumore bianco gentilmente fornito gratis, non da un'app, ma dalle foreste delle Great Smoky Mountains, praticamente la perfezione. Lui si è seduto in mezzo al bosco e, accompagnato dagli uccelli che gli facevano da sottofondo, ha suonato in questo disco imperdibile. Va bene, dicevamo del bianco, irrinunciabile, si sporca solo a guardarlo, dicono le mamme, non te lo mettere, però è bello l'estate, dicevamo, con la camicia di lino, come si fa a rinunciare, no? Quindi, tanto ormai non abbiamo più la mamma che ce la lava, ce l'abbiamo noi, vero Michela, che rimane qui con noi. Allora, nessuno rimane indifferente al bianco, gli animi più sensibili come gli artisti lo hanno sempre rincorso nel tentativo di farlo proprio, oppure di descriverlo, utilizzarlo come metafora, ma sempre con scarsi risultati. Qualcuno addirittura, come Emily Dickinson, la poetessa americana, dai 35 anni in poi indossò solo ed esclusivamente abiti bianchi. Immaginiamo, wow, appunto lo stuolo di ancelle che aveva
domestica
al suo servizio. Sì. Tu quanti vestiti bianchi hai, Michela?
È passato il momento del bianco, io anche d'estate ormai vado, sì, sul colore deciso.
Sì, sì, cioè, non aiuta.
Poi non sfina.
Allora, così, siamo passati a parlare un po' di arte, mentre Yo-Yo Ma continua meravigliosamente a farci da sottofondo. Il bianco fu uno dei primi colori usati dall'uomo nelle grotte del Paleolitico, infatti c'era il bianco, quindi la calcite o il gesso, e poi il carboncino, il carbone per il nero, e l'ocra rossa e gialla, nient'altro. Parlando di epoche un po' più vicine a noi, gli impressionisti, che della luce ne sapevano più di tutti probabilmente, ritenevano che in natura non esistesse il bianco così come non esiste il nero. E in parte per loro, in pratica per loro questi colori contengono sempre una parte di luce che si riflette dalla realtà circostante. In pratica non usavano mai il bianco puro, erano solo punti luminosi, ma mai colori utilizzati per un'area più grande. Sempre rimanendo nello stesso periodo, qualcosa di curioso che ho letto è che ci fu un grande equivoco legato all'amore degli artisti per l'arte greca e romana. In pratica, quando a metà dell'Ottocento i ricercatori scoprirono che statue e monumenti del periodo classico erano in realtà multicolori e non bianchi, immacolati, moltissimi si rifiutarono di crederci. E addirittura Auguste Rodin non si rassegnò mai al gusto variopinto, un po' più kitsch dei suoi antenati, volle rimanere fedele all'idea che fosse tutto bianco nell'antica Roma, nell'antica Grecia, ma non è così.
Pompei,
ce ne faremo una ragione.
Pompei
è meravigliosa, infatti. Comunque non è stata facile, diciamo, non è stato facile il percorso degli artisti con il bianco come rapporto, perché era abbastanza difficile da ottenere. Loro intanto non si può creare mescolando altri colori, come dicevamo prima. E loro lo producevano, gli artisti, facilmente dalla biacca, che poi è piombo, però era altamente tossico sia per chi lo maneggiava per realizzarlo, sia per chi poi lo utilizzava per dipingere. Oggi è tutto più semplice, si utilizza in maggioranza, ho letto perché non è che lo sapevo, il bianco di titanio, e ce lo ritroviamo un po' dappertutto, dalle linee dei campi da tennis ai tubetti dei dentifrici. E qui vi devo dire una cosa. Tu hai notato, Michela, che nelle serie televisive le attrici americane hanno queste arcate abbacinanti, bianche, quasi fastidiose rispetto...
Va molto di moda. La dentatura perfetta e bianca, riflettente.
Allora, soltanto in Italia ogni anno 120.000 persone ricorrono a un trattamento di sbiancamento. I prezzi vanno dai 600 ai 900 euro, più 900 che 600.
Forse hanno l'assicurazione medica.
Non so se la copre, perché questa è estetica. Allora, attenzione se siete tentati di ricorrere a questa pratica, perché gli americani, come sempre, esagerano e utilizzano il perossido di idrogeno, che è indispensabile per fare questo tipo di trattamento, addirittura oltre il 40% come concentrazione nel prodotto che utilizzano. In Italia sappiate che al massimo si può utilizzare il 6%, proprio perché è molto tossico. Quindi se qualche estetista vi vuole rifilare un trattamento che superi questa percentuale, rifiutatelo, perché è dannosissimo per tessuti e per gengive. Quindi per un bianco che più bianco non si può, usate il vecchio bicarbonato di sodio, come dicevano le nonne. Bene, noi ve l'abbiamo detto, poi...
Un ottimo consiglio.
Un ottimo consiglio, certo.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.
Chiudiamo questa prima puntata così un po' stramba, è venuta fuori, però metteremo a punto la prossima e saremo molto 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 più preparati. E la chiudiamo con un piccolo excursus su come ogni singolo colore sia poi entrato nella cultura, nella nostra quotidianità, in quello che è il modo più immediato, e cioè nei proverbi, Michela, nei modi di dire, le cose che dicono le mamme o che sentiamo dire sull'autobus, in ascensore. Per chi non ha il cappotto bianco, perché loro sugli autobus non ci vanno, quindi non sentono questa quotidianità verbale. Comunque, per il bianco ci sono tantissimi proverbi, modi di dire, aforismi, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Si parte, per dirne una, dalla voce bianca. I bambini, quando ancora non sono nella pubertà, che riescono a toccare queste frequenze, no? Immagino sì, che siano pure acutissime. Sì. Mettere nero su bianco, gli atti notarili, l'inchiostro sul foglio, il treno bianco. Sapevi che cos'è il treno bianco? Treno bianco, impreparata. I treni che vanno a Lourdes o che vanno verso i luoghi di pellegrinaggio. Poi l'espressione di punto in bianco. Sai perché si dice di punto in bianco, Michela?
Di punto in bianco.
Niente, impreparata, al banco. Allora, un'espressione che deriva dal mondo militare, dove indicava un tiro di artiglieria che veniva realizzato senza elevazione, in maniera orizzontale, quindi a posizione zero, e quindi non contraddistinta da nessun numero, dove c'era il bianco per lo. Questo è.
La gittata ad angolo zero, scusa.
Qui mi piace. Passare la notte in bianco, sai perché? No. Non copiare, non mi guardare. Allora, perché viene dal Medioevo, più precisamente dal fatto che in quel periodo, quando una persona doveva ricevere l'investitura di cavaliere il giorno seguente, la sera precedente doveva passare la notte sveglia indossando un vestito bianco in segno di purezza. Ti ha stupito? Mangiare in bianco, che nessuno insomma aspira, no? Mangiare in bianco è sempre un brutto momento. Poi dicono i nostri vecchi che anche le mucche nere danno il latte bianco. Vedremo come applicarlo. La gallina negra fa il bovo bianco, questo è Veneto. Rosso de sera, buon tempo se spera. Bianco de mattina, buon tempo se incammina. Va bene? Adesso noi vi stiamo per salutare, ma mentre sentiamo arrivare sotto la piccola Stella Yang, che è un'artista, non so se è coreana, devo indagare, con il suo Colors che sta spopolando tra gli adolescenti, non chiedetemi perché, ma mio figlio mi ha detto devi metterla assolutamente, quindi ho seguito il suo consiglio. Vi diamo un consiglio pratico se siete bricolaire. Allora, se state... Tu stai facendo i lavori a casa, giusto Michela?
Sì, continuo. Allora, il rumore poco bianco dentro.
Quante volte capita che fai il secchio di colore ed è troppo scuro? Mm-hmm. E tu cosa faresti?
Aggiungere bianco.
No, ti do un consiglio. È meglio comprarsi un bel secchio bianco e metterci dentro un pochino del colore che ti è venuto troppo scuro, perché fai prima, risparmiti e mangi una bella pizza con questa. Mi ringrazierai.
Ho imparato un sacco di cose.
Allora, noi oggi per noi è tutto, vi salutiamo, speriamo che vi sia piaciuto questo esperimento un po' colorato, un po' pazzo. L'appuntamento con Colorama è per venerdì prossimo alle 10, sempre su Oltrelago. Se volete ascoltare il podcast lo trovate sempre su oltrelago.it. Io vi saluto con un bianchissimo ciao, ringrazio tantissimo
Michela
Di Stasio, Di Stasio, la nostra Pierangela, che chissà, magari tornerà ancora a spiegarci qualcos'altro. Vi ringrazio e vi aspetto venerdì prossimo. Ciao. Could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like, I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like, I could be red. Or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like.